Come ogni lunedì con il direttore De Paolo, al cui faccio innanzitutto tanti auguri anche pubblicamente dopo averglieli fatti privatamente. Auguri direttore, buon ritrovato.
Grazie, grazie, un saluto a tutti.
Allora direttore, la fotografia ampia di questa giornata, detto che poi oggi si continua eccetera, io le chiedo proprio così di farmi tre fotografie di questa giornata, le cose che l'hanno stupita di più in positivo e in negativo.
Ma nelle cose diciamo più eclatanti, il tonfo della Roma, il Milan che comunque è tornato a certi livelli, un po' l'ingenuità anche dell'Inter che si è svegliata dopo aver preso 3 gol, diciamo un Napoli che sicuramente, come dire, risale sempre e risorge sempre dalle ceneri di critiche a volte ingiuste, esagerate anche contro l'allenatore. Quindi queste sulla Juventus non mi dilungo molto perché poi ne parliamo.
Va bene.
Ma comunque per me resta una delusione.
Ci siamo capiti. Allora facciamo così, procediamo a ritroso, ok? Quindi cominciamo dalla Roma. 4 sì. Gol dell'Udinese. Mourinho ha detto meglio perdere 1-4-0 che 4-1-0. Sai, il solito modo comunicativo di cercare di buttare un po' d'acqua sul fuoco che sì. Ci sta, così come ci sta a volte di prendere una scoppola. Però che segnale è stato questo, direttore?
No, io posso dire, cioè, Mourinho è una versione assolutamente diversa rispetto a quello che abbiamo conosciuto nella sua prima esperienza italiana. È un allenatore che innanzitutto prende le distanze dai suoi giocatori, e questo non è bello.
È vero.
Nella scorsa partita ha criticato duramente Karsdorp. Io non ho mai visto Mourinho criticare i suoi giocatori all'Inter, per esempio. Anche quando andava in conferenza stampa, anche dopo prestazioni magari un po' sbiadite, non faceva mai una critica, cioè risolveva sempre tutto all'interno dello spogliatoio. Ora è come se prendesse le distanze, lui che è il profeta, che è arrivato qua e che i giocatori non lo capiscono, si vergogna del primo tempo contro la Juve, e adesso un po' li imbonisce, però è chiaro che certe cose rimangono nello spogliatoio, sono delle ferite. Un allenatore di quel livello non può prendere le distanze dei suoi giocatori. Secondo me questo è un problema anche comunicativo, che non mi aspettavo da un santone come Mourinho, che è un santone della comunicazione.
Io mi viene in mente una domanda da fare, direttore, visto che parlavamo di Mourinho. Io ho individuato in particolare 3 allenatori, ma possiamo metterne 4, che trovo un po' cambiati nel tempo e peggiorati forse. Allora, uno è Mourinho. Ok, tu dici, ha vinto la Conference League, un buon inizio di campionato, però per i motivi che ha detto lei l'ho trovato un passo indietro nella gestione forse del gruppo. Vediamo poi quello che succede.
L'altro è Sarri.
Due Sarri, assolutamente, che continua anche lì dopo l'anno col Napoli, la vittoria con il Chelsea. È vero che ha vinto quello scudetto con la Juventus.
Ha presentato degli alibi contro il
allucinanti,
Napoli che sono ridicoli. E allora il potere adesso ce l'ha il Napoli,
esatto.
Per capire, cioè gli arbitri sono condizionati. Da che cosa? Dal Napoli? Prima era la Juve.
Dove è questo palazzo?
Il palazzo da conquistare la Juve e poi vai alla Juve. Cioè,
esatto. È così.
Un continuo contraddirsi.
Arrampicarsi sugli specchi. Esatto, arrampicarsi sugli specchi. Poi ci metto nella lista, così poi li analizziamo tutti quanti. Allegri, ne parliamo dopo, ma Allegri, oggettivamente non puoi segnare e sistematicamente dopo che hai segnato chiuderti, anche se hai segnato 10, al decimo minuto ti chiudi dietro e aspetti la fine della partita, se tutto va bene bene, se no comunque sia abbiamo ottenuto un risultato positivo, e alla Juventus non è così, soprattutto dopo il mercato che è stato fatto. E poi l'altro, io ci aggiungo anche Simone Inzaghi, direttore, parliamo un po' di questi 4 allenatori, perché anche Simone Inzaghi l'ho visto passettino indietro.
Ti scelgo Allegri perché magari ha una platea anche più vasta, quindi per rispetto degli ascoltatori, devo dire che Allegri è una delusione, ragazzi, cioè è una delusione pazzesca, perché tifosi che conosco, affezionati comunque al risultato, al conta vincere, eccetera, cioè non ne possono più, ma veramente io vedo esasperazione, perché sembra uno che è distonico rispetto alla realtà che tutti vedono, cioè tu vedi una squadra che non gioca, praticamente non gioca. Non sa proporre il gioco. Vedi Vlahovic che fa le stesse mosse che faceva non nell'ultima partita, ma che faceva Ronaldo, cioè di chiamare i giocatori e farli avanzare. È una difesa che arretra sempre, una squadra che arretra sempre, e un centrocampo che ha poche idee, ma proprio c'è poca costruzione da parte della Juventus. Ma questo va tutto imputato all'allenatore. Ma se comunque cambiando i giocatori, quindi cambiando i fattori, il risultato non cambia, vuol dire che c'è un problema di fondo che riguarda sicuramente l'allenatore.
Che prima
te l'ho detto già all'inizio.
Sì.
Io dopo alcune prove incerte, ma anche poi le dichiarazioni che fa,
esatto,
e le prime due partite, potrebbe aver preso gol. Poi prendi gol dalla Roma, poi vedi la consistenza della Sampdoria, che è poca roba. Vedi la consistenza della Roma, con tutto il rispetto, che contro l'Udinese ne becca 4, ma insomma è completamente contraddittorio. È inutile che guardi quella classifica dell'anno scorso e quella di quest'anno. Tu sei la Juventus, hai fatto un aumento di capitale di 700 milioni e paghi straprofumatamente questo allenatore, ma non per fargli fare queste dichiarazioni ridicole, ridicole.
Allora, intanto, prima di fare la prossima domanda, direttore, giustamente parlando di Juventus, facciamo anche noi un caro saluto ovunque sia adesso a Cesare Pompilio, che ci ha lasciato nella giornata certo, di ieri, o perlomeno certo, ieri è arrivato certo, questo annuncio. Chi, diciamo, seguiva Tele Lombardia o comunque in particolare
assolutamente tifosi, vicinanza ai parenti, insomma, l'ho conosciuto, insomma, per carità, è un personaggio particolare, però comunque faceva parte anche della grande famiglia, come dire, della comunicazione.
Esatto, esatto, quindi sicuramente lo ricordiamo nel momento in cui stesso stiamo parlando di Juventus, magari siamo orgogliosi nel sapere che sono da dovunque sia in questo momento, magari ci sta anche ascoltando. E a proposito della comunicazione, direttore, era un po' un punto di forza di Allegri, è diventato il tallone d'Achille, perché non puoi, credo, dopo una partita come quella con la Fiorentina, dire sì, però abbiamo allungato la fascia positiva, perché mandi proprio dei messaggi sbagliati, e allora è l'input sbagliati, che sta sbagliando, certo.
Ma li mandi da provinciale, cioè esatto, li mandi da squadra provinciale, che dice guarda, stiamo avendo risultati positivi, continua la striscia positiva. Ma può mai essere questo il range della Juventus? Ma la Juventus, cioè, dove, non dico vincerle tutte, ma gli hai fatto il mercato su misura per lui. Gli hai preso una squadra intera, che in parte hai anche ringiovanito. Hai abbassato il monte ingaggi, ma hai accontentato quel quid di esperienza che voleva il tecnico, di a giocatori pronti per lui. Hai rivoluzionato una strategia che si basava sui giovani. All'epoca, ribadisco, Dybala all'epoca, ma De Ligt, Kulusevski, insomma, hai completamente stravolto questa strategia per accontentare l'allenatore, e i risultati sono questi. Per carità, non gioca Pogba, Maria è stato infortunato, però io vorrei vedere comunque da quegli altri che vanno in campo qualche cosa.
Esatto.
L'unico che regge è questo ragazzo Miretti, su quale va, come dire, un peso e una responsabilità enorme. Rispetto alla mancanza di coralità che c'è nel gioco della Juventus, questa squadra, come dire, non riesce a ingranare la prima, cioè è ancora in folle, è una squadra che ancora non ha una personalità, ma è dall'anno scorso, noi dobbiamo vederla in continuità con l'anno scorso. La Juventus l'anno scorso è stata fallimentare, perché bisogna dirlo, e quest'anno continua su quella strada, non c'è un cambiamento di rotta, e perciò le critiche ad Allegri vanno fatte subito, adesso, e bisognerebbe prendere provvedimenti.
Direttore, invece, Simone Inzaghi, cosa succede?
Simone Inzaghi, secondo me, ha bisogno, e lo ha, diciamo, dell'appoggio della società, ma soprattutto dei suoi giocatori. Cioè, io vedo, anche per delle voci che mi sono arrivate, una mancanza di coesione all'interno dello spogliatoio, come se si fosse rotto qualche cosa nel feeling fra i giocatori e l'allenatore. Cioè che si fosse rotto quel rapporto di fiducia che è indispensabile creare tra squadra e allenatore. E questa è una squadra che ha è tornata un pochettino quell'Inter pazza, a corrente alternata, che ha delle assolute blackout, degli assoluti blackout, per esempio inizio partita, incassa i gol, e poi improvvisamente si riprende e si ricorda della qualità che ha, perché chiaramente quel tiro di Calhanoglu parato magnificamente da Magna era il 3-3. Quindi l'Inter avrebbe legittimato assolutamente il 3-3, però come fai a incassare prima 3 gol e poi sul 3-1 svegliarti? C'è qualcosa che non funziona nel feeling tra giocatori e allenatori, e questo è un problema dell'allenatore, della società, che comunque sa star vicino all'allenatore. Marotta lo conosciamo tutti, è un fuoriclasse in questo, però ecco, c'è bisogno di maggior coesione, soprattutto che torni un pochettino quella stima, quella fiducia che è, come dire, l'essenza, la chimica indispensabile di qualsiasi spogliatoio.
Parliamo invece di un allenatore, poi vado con le domande che sono già tantissime, così non tolgo altro spazio ai nostri ascoltatori, compresi gli audio. Però l'allenatore che invece, come diceva lei, direttore, si prende tante bastonate, però poi alla fine il suo lavoro ottimo lo sta facendo, che è Spalletti. Contestato anche un po' dagli stessi tifosi del Napoli per alcune dichiarazioni nelle quali ha preso quasi un po' le distanze, ha detto: io non ci mettete il pensiero sulla vittoria, che abbiamo perso dei giocatori importanti, però ne abbiamo altri molto importanti. Ecco, lui è stato bravo forse a miscolare le carte, perché quando ti aspetti che il Napoli molla, poi il Napoli invece è quella che oggettivamente sta offrendo un gioco migliore e anche dei risultati importanti.
Spalletti è questo, è così. È un allenatore che innanzitutto non fa figli e figliastri, cioè non ci sono degli eletti nella squadra. Lo abbiamo visto con Totti, lo abbiamo visto con Icardi, lo abbiamo visto sempre in ogni squadra. Spalletti non fa differenza, persino quando doveva arrivare Dybala, dice che Dybala arriva e si inserirà in un meccanismo nel quale dovrà crescere, così disse. E per questo Dybala non arrivò al Napoli, anche per queste dichiarazioni. Però è un allenatore che secondo me è assolutamente da stimare. Cioè io ne ho veramente, come dire, non dico una venerazione, ma dico è un allenatore che mi piace, perché appunto in questo è veramente, come dire, è una persona che ispira fiducia. Lui fa ruotare i giocatori, li fa muovere, e anche se per estrazione le prestazioni come contro il Lecce che tiene la mare in bocca, alla lunga serviranno, perché tutti si sentiranno parte di un progetto. Questo è lo scopo di Spalletti: creare un'uniformità di squadra in tutti i reparti, con giocatori che possono tutti entrare e non alterare la fisionomia della squadra. Oltretutto poi beccano anche dei giocatori eccezionali come Kvaratskhelia, hanno in squadra giocatori che ancora devono ritornare al potenziale che avevano come Anguissa. Quindi è una squadra che offre tantissimo all'allenatore. È un allenatore che sa plasmare il gioco, e però ha queste uscite a volte che, come dire, un pochettino lo penalizzano, perché se prende di punta o di petto un giornale, un giornalista o anche i tifosi, non si tira indietro. L'abbiamo visto anche nella cosa di Firenze, nella quale abbiamo manifestato tutti solidarietà per il tecnico, però poteva pure non andare lì sotto, no? A fare, come dire, muso a muso, non era necessario, anche se erano offese pazzesche, però un po' tutti gli allenatori, io sono sempre per la squalifica della tribuna di Firenze, perché da anni è così, è la tribuna più scorretta che abbia mai sentito, ascoltato in uno stadio.
Non voglio diciamo sfociare nella politica. Ieri il sindaco di Firenze se l'è presa con lo spicchio dei tifosi della Juventus, però magari ci si dovrebbe ricordare un po' anche di quello che fanno gli altri a volte, no? Nel senso,
guarda ovunque. Per carità, non si generalizza, però sì. È una curva che da anni, io da 40 anni che vado, non tutti gli anni, ma insomma sono andato molte volte a Firenze, e io ho sempre sentito delle cose esagerate per una tribuna, per carità, poi certo. Nessuno fa distinzioni tra curva e tribuna, però in una tribuna non ti aspetti davanti a bambini, degli atteggiamenti che sono veramente non maleducati, di più. Su questa ragione Spalletti.
Domande dei nostri ascoltatori, vai con il primo audio, Giorgio, poi leggo i testuali.
Ciao Vincenzo, buongiorno, Andrea Castelfidardo. Ciao, approfitto Andrea. Anche per la presenza del direttore per fare una domanda molto semplice. Ok, tutte le critiche ad Allegri, io sono anche d'accordo nel criticarlo, sono un allegriano, quindi ancora sono convinto che questo allenatore possa dare tanto a questa squadra, però siccome i fatti parlano chiaro, quello che ti domando è: qualcuno ha avuto modo di chiedere in maniera esplicita, chiara e netta ad Allegri: caro Allegri, come mai questa Juve gioca così male e come mai tu parli di cambio di mentalità? Visto che devi essere tu quello che deve dare il cambio di mentalità, cioè significa che ti stai autoaccusando o il problema sono sempre gli altri? Cioè bisogna uscire da questo qui pro quo, secondo me, perché si continua a parlare della Juve che gioca male eccetera, ma sentendo Allegri sembra sempre che tutto sommato
lo sfumo, giusto perché è lunga, però la domanda è molto intrigante e interessante, che riguarda più noi giornalisti. Allora,
posso
no, direttore?
Posso dirti una cosa? Non è nemmeno una domanda, è un'affermazione, esatto, che sottoscrivo dalla premessa alla fine.
Esatto.
Cioè, la sottoscrivo come se l'avessi detta io. Quindi,
il problema è perché non lo diciamo in conferenza stampa.
Complimenti all'ascoltatore. Io dico che certe cose vanno dette anche in conferenza stampa, ma soprattutto ha ragione, e qualcuno in società lo deve dire. Qualcuno in società deve in qualche modo, ma di fronte a certe risposte che non sono da allenatore della Juve, ma possibile che in società nessuno gli dica: guarda, non puoi andare in conferenza stampa a dire dopo due vittorie, dopo due risultati positivi non abbiamo preso gol, dopo quattro risultati positivi è una striscia positiva. Non sono da Juventus certe dichiarazioni, quindi ha ragione.
Ci sono, allora io sono d'accordo, infatti vorrei veramente che ci fosse
persino sulla premessa che nessuno è contro Allegri, che sai che benissimo che io per anni l'ho difeso perché il cortocuso mi piacevano quella filosofia e quelle cose, però se non vedi un cambiamento nel gioco,
no. E io sono con lei, direttore, lei lo sa, mi legge, sa quanto sono allegriano, però poi c'è un limite a tutto, voglio dire.
C'è un limite a tutto, cioè siamo giornalisti e quindi
dobbiamo dire
la realtà.
Quello che vedi la devi dire. Do una notizia che farà sorridere sicuramente i tifosi della Juventus e in generale un po' quelli che amano il calcio italiano, perché in questo momento la Juventus sta facendo l'allenamento nei 15 minuti concessi alla stampa e c'è anche Pogba che si sta allenando anche con il pallone, quindi direttore, da questo punto di vista sembra un ritorno importante che potrebbe dare qualcosa di importante, no?
Dovrebbero arrivare notizie positive anche da Chiesa, vorrei qualche rassicurazione in più anche da Chiesa.
Sì, vediamo che succede. Vediamo. Lì. Allora, un po' di domande testuali, poi c'è un altro sicuramente audio. Abbassiamo un po' le voci, i rumori in sala, ragazzi. Ecco, bravi, ho chiesto di abbassare un po' la voce della gente in sala, così sentiamo meglio noi. Buongiorno ragazzi, come tifoso interista non mi nascondo, i problemi dell'Inter in questo momento sono tanti. Ultimo, l'incertezza societaria. Il problema principale è atavico. Quando le cose si mettono male, invece di reagire, la squadra esce dalla partita. C'è molto da lavorare nella testa dei giocatori, ma il campionato è ancora molto lungo e può riservare sorprese. Il Milan è in gran forma già dal precampionato, in piena luna di miele, ma questa luna di miele quanto potrà durare? Dice Stefano. Riflessioni quindi su quest'Inter in maniera molto amara del nostro ascoltatore, direttore.
Diciamo che è tutto nelle mani dell'allenatore, ribadisco, nella difesa di campo che si potrà fare attorno all'allenatore. Io stimo Inzaghi avrebbe avuto bisogno della svolta, perché l'anno scorso onestamente è stato più uno scudetto buttato via dall'Inter che non vinto dal Milan, per carità, poi Pioli dice lo abbiamo meritato ed è giusto perché lo hanno meritato, però è stato uno scudetto buttato via dall'Inter che aveva anche un cospicuo vantaggio sulle altre, e devo dire che quel feeling con l'allenatore che poi deve diventare vincente, che fa il salto di qualità dalla Lazio all'Inter e non vince immediatamente dopo Conte, richiama sicuramente dei confronti scomodi e certamente non aiuta la figura dell'allenatore ad essere ancora più sicuro di se stesso. Lo ributta in un campo di incertezza, soprattutto nelle sostituzioni si vede questa incertezza.
Ancora una domanda invece gliela fanno Vincenzo da Silverio ad Alessandro, non so se pomeriggio vedremo. Sabato è stato vergognoso, ma sa che martedì vedremo la Juventus vera, dove sta andando, dove vuole andare. Non sarà importante vincere, ma vedere una reazione, soprattutto una sorta di gioco. Questo è giusto per leggere tutto, mentre un tifoso del Milan...
Non è vero, perché l'ha detto lo stesso Allegri.
Si è consegnato.
La Juventus si vedrà col Benfica.
Esatto. E anche questo non è un bel messaggio però, eh?
E non è un bel messaggio anche questo, come dire, noi già siamo sconfitti col PSG, quindi non ci aspettiamo niente, la partita vera è col Benfica. Ma che ragionamenti da Juve sono questi?
No,
scherziamo.
No, sono d'accordo su questo. Invece l'ultima parola, direttore, la spendiamo su Pioli. Io ieri ho visto un'altra, leggendo anche un po' le analisi del bravissimo Michele Tossari, un altro aspetto tattico molto intrigante, con Tonali che quando portava palla si metteva molto sulla fascia, sull'esterno, così facendo attraeva un po' i centrocampisti, apriva le linee di passaggio. Il Milan, cioè, l'anno scorso c'erano i terzini che si accentravano, adesso il portatore di palla che si allarga.
No, perché
Pioli lavora.
Bravissimo, ottimo rilievo, ma soprattutto per l'inserimento di De Ketelaere.
Esatto.
Quindi per non creare un affollamento al centro, costringe, diciamo, quelli che erano gli impulsori che dal centro potevano entrare, fare le penetrazioni e allargarsi sulle fasce, in modo da consentire non solo gli inserimenti, ma anche, come dire, le finezze balistiche di un giocatore che comunque ci illustrerà gli occhi per i prossimi mesi. Veramente un giocatore eccezionale. Questo è un altro miracolo, e questa è un'altra, come dire, perla della gestione Maldini, della gestione Pioli, di Ibrahimovic, di tutti quelli che stanno intorno a una squadra e che realmente l'hanno aiutata a crescere senza fare spese folli, stando all'interno, anche se mutate, per carità, ma sono mute abbastanza contenute in questo caso, ma che comunque spingono la società a proseguire su questa strada. Lo sta facendo anche la stessa Juventus, anche se la Juventus ha un profilo completamente diverso, e spero che certi giocatori presi adesso non rimangano sul groppone per i prossimi anni.
Giusto.
Io ti devo solo...
Sì, 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 ma ci stiamo salutando, infatti. Grazie direttore, ancora tanti auguri.
Un abbraccio a tutti, grazie.